cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata a tutti, le 13:02, cose di calcio, ultima puntata di questa settimana, ma puntata importantissima perché è vigilia di una partita che, al di là di quelli che possono essere i posizionamenti all'interno della classifica, resta sempre una partita importantissima, ovvero il derby. Oggi con Chiara Papanicolaou e in sostituzione del direttore, che comunque dovremmo riuscire a pescare per qualche collegamento nel corso di queste due ore, ritrovo Luca Cavallero, con grande piacere. Ciao Luca.
Ciao Chiara. Chiara, pensavo importantissima perché c'ero, perché io, però non voglio assolutamente mancare il derby, che il derby è universale, così come il direttore che sta dietro di me mi osserva, quindi faccio
sempre
molta attenzione.
Lui è un occhio, è un occhio divino che ci guarda sempre, ma era sottinteso ovviamente, grande piacere di averti con me anche quest'oggi, 340-5425-324, allora numero che utilizzerete per rispondere all'interessante sondaggio che certamente lanceranno gli Sportellers, che ogni venerdì ci raccontano un pezzo di storia e secondo me, vista la partita di domani, potrebbero orientarsi su qualcosa che riguarda il derby, perché ci sta il calzante e fare anche sull'argomento, lanciare appunto un sondaggio che porteremo avanti nel corso di tutto di tutta la puntata di cose di calcio. Ma comunque questo è il numero per esprimervi, per raccontarci le vostre sensazioni anche su quella che sarà la partita di domani, che sulla carta potrebbe sembrare assolutamente vinta già in partenza dalla Juventus, ma ecco, vedi, già tu dici, ma un Toro che sta raccogliendo pochino anche dopo la ripartenza.
È un Toro un po' bastonato, Chiara, ha subito un po' tanto anche dalla Lazio, però dal mio punto di vista sai cos'è? Io temo il derby, non tanto per la differenza dei valori che hai sottolineato te, ma perché è sempre quella partita che ti porta a dare quelle motivazioni in più, al di là della stagione, no? Ricordo per esempio un derby del 2015 in cui il Toro diede tutto, fu una stagione poi che il Toro concluse a metà classifica regolarmente, diede tutto e batté la Juventus. Poi da lì in poi ha sempre vinto la Juventus, credo che la Juventus parta favorita, però Chiara, il derby c'ha sempre, no, quella sfumatura, quel fascino lì, il derby a porte chiuse, devo dire che è un'atmosfera che veramente proprio non ci abituerà mai.
Non credo
ci
che
mai
si
come
sia
tutte le
mai,
non
che
è mai
si sia
accaduto
mai svolto un derby Juve-Toro o Toro-Juve a porte chiuse per
no, qualche
motivo.
Volta c'è stata qualche chiusura reciproca di curva per via di disguidi che ci sono stati, però comunque un derby a porte chiuse anomalo, è meglio così perché tanto è su Radio Bianconero. Ci siamo io e Giulia Borletto, quindi
colpo di tacco a
se proprio
dalle
avete mezzo dubbio, a partire dalle, vediamo l'ora,
dipende da che ora inizia la partita. Attenzione ragazzi, prima notizia
e
della giornata, attenzione, se voi pensavate oggi al D 3 luglio che la partita di domani iniziasse alle 17:15, non è detta l'ultima parola, perché non ho capito bene secondo quale meccanismo, magari tu me lo sai spiegare meglio, ma si sta pensando di anticipare di una mezz'ora i tre turni di gara che si stanno
disputando, molto discutibile, Chiara, dobbiamo dirlo.
Allora, 17:15, 19:30, 21:45, giusto?
Non sono bravo a imitare Sarri, però diciamo che quando ha detto che è una fornace, come dice lui, è qualcosa
non
di davvero veritiero.
Non
.
Sono tantissime, mi sembra, le partite si disputano alle 17:15.
Cioè, no, c'è soltanto una partita che si gioca alle 17:15, anzi due alle 17:15, una all'orario del 19:15 e una serale. Però il punto sai qual è, Chiara? Che i giornali vanno in difficoltà, perché quando si va in chiusura con il post partita, no, che vai a ridosso delle 23:55, quante volte Iacobelli, altro direttore di Tutto Sport onnisciente, ci dice che è un po' alle strette a colpo di tacco, hanno problemi nel chiudere il giornale, questo è oggettivo. C'è anche una questione legata ai diritti televisivi e poi dobbiamo anche dire che effettivamente era complicato trovare un orario che mettesse d'accordo tutti, perché sono tante le partite da giocare in poco tempo. Si sapeva a cosa si andava incontro perché si giocava d'estate. Secondo me però il problema delle temperature deve essere tenuto in considerazione un pochino di più, perché alle 17:15
allora,
già
scusami,
è dura.
Inizia, anziché dire ritardiamo pure
Io anticipare quella delle 21:45, capito? Quindi hanno fatto anticipare tutto per una questione, sai,
perché,
di palinsesto,
allora,
tecniche televisive.
15 finisce 17:15, 18 alle 19. Ah, ok.
Io le metterei tutte serali, però mi rendo conto che c'è una questione
di
diritti televisivi.
Io l'avevo fatta molto semplice, ho detto ci sono 10 partite a turno, si giocano in due giorni, sabato e domenica, martedì e mercoledì se ne fanno 5 in un giorno, 5 nell'altro. 2 alle 19.30 e 3 alle 21.30, 21.45 e si chiude. Ma evidentemente le mie soluzioni, se tante, vengono accolte.
Sono troppo semplici,
i nostri ascoltatori
chiaro.
Lo sanno che ormai io detto legge nel mondo del calcio. Però alcune, evidentemente, su alcune non riesco a fare presa, non capisco come mai. Addirittura anticipare, oggettivamente difficile. Cioè,
sì.
Io che sono un'assidua frequentatrice di giardinetti, per esempio, con i miei figli.
Devi star lì con la radiolina, recuperare.
No, no, e che comunque... Diciamo che non sto seduta in panchina, perché devo sempre buttare un occhio
ai
miei figli. Entro in campo anche se non corro. Però effettivamente in questi ultimi giorni alle 17 lo accuso il caldo,
no, certo,
ai giardini,
certo.
Insomma, figuriamoci in campo sotto il sole a correre, a dover insomma sprecare energie.
Stiamo parlando di professionisti,
certo.
Nel senso che questo va sempre messo in evidenza. Ricorderai che prima del lockdown, anzi durante il lockdown e post lockdown, si parlò di questo tema. Ci sono operai che lavorano anche a temperature più elevate, questo è vero,
certo.
Il punto è che dal mio punto di vista proprio cambiano i valori poi delle partite in campo, esulando dal discorso lavorativo, che è assolutamente rispettabile e giustamente è anche legittimo sollevarlo. Però il punto chiaro è che proprio cambiano i valori in campo, l'intensità. Una squadra che gioca alle 17.15 non può esprimersi come una squadra che gioca alle 21.45. Se vedi poi anche un po' la gestione dei cambi è diversa, gli stessi allenatori si devono abituare a questi 5 cambi, lo stesso Sarri l'ha sottolineato. Quindi è un calcio diverso, che però, Chiara, ti dirò la verità, a me piace, entusiasma, perché ad esempio la Roma è una squadra che atleticamente era molto frizzante, era molto forte sullo stretto. Abbiamo visto post lockdown con i 5 cambi Fonseca va in difficoltà. La stessa Juventus
ma
ha cambiato il suo modo di giocare.
Ma perché li gestisce male, secondo me? Mi sembra che
la
nelle primissime
non è stata buona della Roma,
Mi sembra che nelle primissime partite, non solo della Juve ma un po' in generale, adesso non è che le guardi proprio tutte con attenzione perché non beneficio di tutto questo tempo, si utilizzassero di più questi cambi. Poi quando hanno capito che cambiavano troppo la geometria della partita hanno iniziato a centellinarli.
Cambia
comunque
tutta la squadra, Chiara, perché entrano 5 giocatori, ricordo Juventus-Milan che fu,
esatto,
la prima partita post lockdown, entrano 3 giocatori, cambia praticamente tutto, cambia il film della partita. Ma dal mio punto di vista un'altra cosa che cambia, stavo dicendo, sono proprio le caratteristiche delle squadre. Tu pensa alla Lazio prima della sosta come giocava, alla Juventus prima della sosta come giocava, pensa adesso come giocano. Un po' si è ribaltata, no, la condizione fisica di Lazio e Juventus, poi si sono allenati ovviamente in maniera diversa. Per parlare di Torino, ho visto prima di Genoa-Juventus la partita tra Torino e Lazio e ho visto un Torino che per certi aspetti della partita in determinati momenti ha anche messo concretamente in difficoltà la Lazio. Una Lazio che è stata messa sotto, poi ha vinto per la maggiore qualità. Dobbiamo anche dire che è stata fortunata, perché quel tiro deviato di Parolo Sirigu magari l'avrebbe anche parato, però è proprio una questione di cambiamento dei valori e sono curioso di vedere che cosa succede fino alla fine. Radio Bianconera c'è, quindi Radio Bianconera racconterà le partite della Juventus,
sì, poi, insomma,
fino alla fine e oltre.
Poi noi possiamo dirlo che qui abbiamo l'aria condizionata, quindi alla
fine
ce la spanghiamo.
Non ci sono problemi d'orari.
Insomma, adesso non è che vogliamo farci beffe dei calciatori, però insomma noi qui un po' di frescura alla fine, se vogliamo,
siamo fortunati,
la troviamo. Partita davvero difficile comunque, a prescindere, per il Torino che tu dici potrà trovare le sue motivazioni, ma naviga in acque cattive e una tifoseria anche molto arrabbiata. È comparso uno striscione la notte scorsa da parte dei tifosi del Toro con una scritta abbastanza lapidaria a Cairo Vattene,
ma posso
rivolta
sincero,
al presidente,
Chiara,
del Toro che cosa secondo te può... Sì, sincero.
Io sono sincero, voglio essere sincero, rispetto i tifosi del Torino, i cugini del Torino, ovviamente ci lega una passione sportiva per il calcio in generale, al di là delle squadre. Però questo continuo contestare Cairo, questo continuo contestare l'ambiente. Il Toro si lamenta da quando c'era Mihajlovic e Mihajlovic non andava bene. Arriva Mazzarri, porta aritmeticamente il Toro in Europa, non va bene Mazzarri. Arriva Longo, che è un allenatore nato e cresciuto nel Toro, un allenatore made in Toro, per utilizzare un eufemismo, e critica la società, critica l'ambiente. Secondo me poi sono anche controproducenti, perché poi il Toro è andato in difficoltà.
Però vedi
questa
infatti
stagione
in questo
anche per questo.
Beh, ce l'hanno anche parecchio, mi sembra, proprio con Cairo, a prescindere dal allenatore di turno.
Se non ci
infatti...
fosse stato Cairo ha rilevato il Toro da una condizione molto difficile, diciamo ormai un decennio fa. Non sono un torinologo, non mi voglio addentrare nel merito, però Chiara, oggettivamente, io fossi un tifoso del Toro, cosa che non sono perché ovviamente noi siamo tifosi della Juve, però fossi un tifoso del Toro sarei un pochino più oggettivo nel giudicare la situazione. Non è una squadra costruita per poter competere ad alti livelli di classifica. Basta vedere i giocatori in campo, basta vedere che ci sono giocatori sopravvalutati, lo possiamo dire, come Verdi. giocatori che meriterebbero più spazio che non lo trovano, come Vincenzo Millico, giocatori che tatticamente faticano a trovare una collocazione come Ansaldi, che deve giocare sulla destra però o sulla sinistra, ma Longo schiera trequartista talvolta. Cioè, sono tanti problemi dentro il Toro, e poi c'è una fase difensiva questa stagione un po' scricchiolante, per utilizzare questo termine, dai.
Vi ricordo il nostro numero 340-5425-324 per sms, whatsapp e note audio. Tra pochissimo avremo anche il sondaggio dei nostri sportellers, ma intanto anche un po' le vostre sensazioni, dubbi, certezze, paure, perché no, riguardo al derby di domani pomeriggio, forse alle 17.15. Forse alle 6.45, forse a mezzogiorno, alle 2, sei col solleone sotto con una bella granita ghiacciatissima. E quali sono, al di là appunto grandissime difficoltà sta vivendo il Toro in questo momento, però quali possono essere allora a questo punto i punti di forza che possono sfoderare domani contro la Juventus?
Ma secondo me possono mettere in difficoltà la Juventus, utilizzo questo eufemismo perché tecnicamente mi sbilancio, ma non credo di dire un'eresia, la Juventus è più forte del Torino e sulla carta parte favorita. Però a centrocampo il Toro fa questa densità, fa comunque questo gioco che la palla te la alza, te la fa prendere male, no? Ci sono Baselli e Rincon, che sono due centrocampisti molto fastidiosi. Rincon, che tra l'altro è una vecchia conoscenza della Juve, che magari a casa ce l'ha ancora la medaglia d'argento di Cardiff, forse voleva quella d'oro nel 2017, è andata male.
Beh, un po' tutta la Juve
bene,
l'avrebbe voluta,
però magari la medaglia d'argento ce l'ha ancora. Poi c'è Simone Zaza in attacco, che avrà delle motivazioni extra. All'andata andò un po' male, anche l'anno scorso provocò un rigore su Cristiano Ronaldo, Zaza che fece vincere poi di fatto uno scudetto alla Juventus, e secondo me Sarri, quando lo rivedrà sabato, gli verrà un po' di mal di stomaco, perché in quella partita Juventus-Napoli Zaza segnò all'ultimo al Napoli di Sarri, fu la prima sconfitta del Napoli dopo tantissimo tempo.
Ah,
magari
ecco,
Sarri
mi mancava
un po' indigesto,
questo intreccio.
Era il 2016, quindi magari Sarri, tornando indietro nel tempo, dice: ah, oh mamma mia, devo rincrociare Zaza.
Un po' di acidità di stomaco, perché gli fece capita perdere lo scudetto al Napoli.
Sì, al okay. Napoli era la Juventus d'Allegri, tiro deviato da Raul Albiol con Zaza che trovò un gol straordinario. Zaza, giocatore della Juventus, che adesso al Toro ha trovato, a proposito di problemi del Toro, ha trovato un po' meno spazio perché non si trova con Belotti, Chiara. Belotti è fatto così. È un centravanti, sai, che vuole sempre la palla sul piede, che svaria, che vuole essere un po' protagonista, e di conseguenza gli attaccanti che lo supportano vanno un po' in difficoltà.
Arrivano delle
perplessità,
perplessità, riflessioni sull'arbitro che arbitrerà appunto la partita di domani. Mirko dalla Spezia scrive: l'arbitro del derby sarà Maresca, ecco la Juve comanda il calcio italiano.
E torniamo indietro nel tempo, ricorderai quell'esultanza di Maresca che non possiamo parafrasare perché siamo in diretta, però è un caso d'omonimia alla fine, non è, diciamo, non è ascrivibile poi a quell'episodio. A me non piace ragionare in malafede nel calcio. È stata fatta questa designazione.
Sì.
E dopo un derby qualche anno fa, in cui Maresca, cerco di parafrasarla, giocatore della Juventus, mise a segno un gol al Torino, Maresca esultò emulando il simbolo del Torino. Il Torino c'ha un logo che li ritrae, no? Con un bovino, no? Lo possiamo dire, ha emulato quel gesto lì, e diciamo i tifosi del Torino non la presero benissimo. Poi Maresca in seguito fu un giocatore del Toro, Enzo Maresca, giocatore che tra l'altro ebbe anche esperienza all'estero, alla Sampdoria, quindi giocatore molto navigato, e anche lì non riuscì ad ambientarsi perché i tifosi del Toro non gli hanno mai perdonato quel gesto, ecco. Simbolico.
Ma noi vogliamo riporre piena fiducia nel suo giudizio arbitrale.
Sì, 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 no, poi è un caso d'omonimia, non è Maresca il giocatore che va ad arbitrare,
certo.
È un caso d'omonimia, se fa ironia riguardo.
Certo.
E comunque io sugli arbitri, guarda, te lo dico, sono poco esperto, non mi piace molto parlare di arbitri, mi piace concentrarmi sul calcio, non mi piace la malafede. Penso che gli arbitri, come i giornalisti, come i calciatori, sbagliano, e dobbiamo rispettare la professione di tutti, Chiara. Alla fine, se stiamo qua a sindacare, ma non ha fischiato il rigore, ma non è andato a vedere il VAR, alla fine non ci godiamo più il calcio, che insomma, fino a qualche settimana fa rischiava pure di non riprendere. Quindi ci abbiamo il calcio, godiamocelo, e non andiamoci a far venire acidità di stomaco, per tornare prima al discorso di Sarri su Zaza.
La mia era una battuta, Mirko dalla Spezia, ma
no,
l'abbiamo
certo,
capito assolutamente,
certo.
Ci mancherebbe
altro,
lo spirito è arrivato. Nel corso poi della seconda ora ci collegheremo anche con Giovanni Albanese per avere un po' quelli che possono essere i punti quasi definitivi, le rifiniture da parte invece della Juventus in vista della partita. Chiellini probabilmente non ancora disponibile domani per il derby, ma punta forse più verso il Milan.
più verso il Milan, ma penso più verso la Champions, perché Giorgio Chiellini, no, dico Chiellini a pieno regime, ovviamente.
Sì, sì.
No, Giorgio Chiellini è un giocatore che non è mai mancato alla Juve, gli hanno rinnovato il contratto, a lui e Buffon recentemente, e su questo voglio fare un'osservazione, Chiara, perché è stato fatto troppo sentimentalismo della serie simboli della Juventus, icone dello spogliatoio. No, la Juventus, se gli ha rinnovato il contratto, è perché sti due giocatori qua danno ancora garanzie tecniche, eh. Non è che la Juventus ti regala il contratto così perché sei il simbolo della Juventus. La Juventus ci ha abituati anche a rescindere rapporti, penso a quello con Alessandro Del Piero, che tecnicamente non tornava più utile alla causa per quella Juventus lì, per quanto Del Piero ha scritto la storia della Juventus e nessuno glielo nega. Quindi se la Juventus ha deciso di rinnovare il contratto a Chiellini e Buffon è perché sono due giocatori che danno garanzie tecniche. In primis viene il lato tecnico, poi certo c'è tutto il discorso legato alla struttura dello spogliatoio e via dicendo. Però Chiellini è un giocatore determinante, penso verrà recuperato a pieno regime dal 7 agosto in poi.
Sono le 13:18 con Luca e Chiara in questa puntata di Cose di Calcio, i vostri messaggi, e poi iniziamo anche con i nostri ospiti tra pochissimo.
Cose di Calcio.
Le 13:23, bentrovati. Allora, riprendiamo le buone abitudini che portiamo sempre avanti io e il direttore Antonio Paolino. Se vuoi allora dobbiamo fare tre cose: leggere la classifica, leggere la schedina della giornata che si è conclusa,
okay.
E quella della e la schedina della giornata che per qui
È un discorso, diciamo, per me molto complicato, perché quando io tocco schedine, sai che Remida quando toccava tutto diventava oro, quando io tocco schedine diventano meglio che non lo dica.
Ecco, io intanto non intendevo ancora la schedina, la classifica.
Okay.
Allora, classifica intanto ve lo voglio ricordare, tra l'altro abbiamo pubblicato anche un video
in diretta
su Facebook, sulla mia pagina, e perché chiariamo le cose.
Chiariamo subito.
Qui in Cose di Calcio chi fa la schedina sono sempre io.
Ah.
Siccome vado abbastanza da cioè giro benino, ok? Ne prendo sempre almeno 5 su 9, perché noi non giochiamo le partite della Juve, quindi 5 su 9, che è più della metà.
Direi.
Quando poi escono fuori i risultati, Antonio Paolino dice che l'ha fatta lui.
Attenzione, quindi il direttore si prende meriti che non c'ha.
Si prende meriti.
Beccato.
L'ho fatta io, ti ho suggerito io. No. Allora, io oggi ho dovuto chiarire la cosa col pubblico di Radio Bianconera in maniera un po' ufficiale, quindi ho acceso il telefono insieme ai ragazzi di Social Club, che invece secondo me trassano.
Anche il direttore aveva qualche sospetto, c'è da usare il VAR, mi sa.
Ma perché il torneo l'hanno
poi
indetto loro, l'hanno costruito loro, tengono loro
falsato.
Sì, poi secondo me loro vanno lì, cancellano, aggiustano, fanno un po' cosa vogliono, adesso ho detto. Quindi in diretta su Facebook, sulla mia pagina, ho fatto la schedina della prossima giornata di campionato, che inizia domani.
Sono curioso.
A testimonianza del fatto che il direttore non mi aiuta.
Ecco, appunto, quindi il direttore non c'è, fa tutto Chiara Papanicolaou, prendete nota,
esatto.
Non sospettate, non dubitate.
E che non ho paura a dimostrare anche i miei errori qualora ne prendessi una sola o due. Comunque, la schedina della giornata che si è conclusa: Torino-Lazio 1-2, Genoa-Juventus 1-3, Bologna-Cagliari 1-1, Inter-Brescia 6-0, Lecce-Sampdoria 1-2, Fiorentina-Sassuolo 1-3, Spal-Milan 2-2, Verona-Parma 3-2.
È andata bene.
Atalanta-Napoli 2-0, Roma-Udinese 0-2.
Te l'ho detto che la Roma non sta bene.
Ragazzi, che risultato, chi se lo aspettava?
No, nessuno se lo aspettava, ma la Roma, te l'ho detto, in pessime condizioni atletiche. Mi spiace per la tua schedina nel caso ti sei fatto ingannare
5.
Dalla Roma.
Ci sono i ragazzi.
Comunque.
Credo di averla sbagliata quella, penso di aver dato un mix
poi verifichiamo,
o una
dai.
Vittoria. Ma noi adesso è tempo di interrogazione, anche se la maturità è finita o sta finendo. Da noi invece non finisce mai, gli esami non finiscono mai e noi li sottoponiamo un nuovo test, una nuova interrogazione. Sono gli Sportellers. Ciao ragazzi, benvenuti.
Ciao.
Ciao Chiara,
ciao.
Saluta.
Che bello!
Anche al direttore.
Aspetta. Il direttore.
Dire, ma ci sei ringiovanito il direttore.
Esatto.
Come Conan,
allora,
sono tornati indietro nel tempo.
Allora, di solito incontrate la commissione al gran completo. Ci siamo io e il Antonio Paolino, presidente di commissione. Lui invece è un mio dottorando, ve lo presento, si chiama Luca Cavallero. E chissà che anche voi non inizierete presto a dottorare all'interno di Radio Bianconera. Anzi, in realtà
faccio domande cattive, sono l'assistente cattivo, come all'università.
Sì, hai presente quelli, quelli proprio antipatici, che sono lì, no? Che magari hanno finito
sono
di
lì,
dare l'ultimo esame l'altro ieri. Il docente di cattedra dice: vieni a fare il dottorato con me, e poi diventano improvvisamente i bastardi nei confronti del, dei capitani. No, a me
così.
Ne sono capitati all'università. Okay. Quindi per favore, non solcare quel terreno lì, quel sentiero lì. Ragazzi, come state? Che cosa ci raccontate oggi?
Come siamo? Siamo in clima derby. Siamo in clima derby, mancano pochissime ore alla sfida alla Juventus Stadium, all'Allianz Stadium tra Juve e Toro. Insomma. Gara che tra l'altro all'andata, ricordiamo, che costituì, ci fa piacere ricordarlo, anche il riscatto un po' di Matthijs de Ligt, che decise la gara in favore della Juve, riscattando anche un po' psicologicamente, un po' una svolta psicologica forse anche per lui, che ricorderete aveva avuto un inizio di campionato un po' difficile, tutta quella sequela di falli di mano eccetera.
Certo. Sì. Senti, voi non siete di Torino, siete di Milano, giusto? Milano città. A me piace sempre, mi interessa sempre come un tifoso della Juve, sapere come un tifoso della Juve non di Torino vive il derby. Cioè, lo sentite il derby da non torinesi?
Ma sicuramente non trovi in giro in città, no? il vicino di casa, l'amico, no? che ti fa la battuta, che ti punzecchia. Sicuramente vivere la stracittadina da cittadino sicuramente ha un valore in più, è innegabile.
Confermo.
Per forza è così, il derby è sempre il derby. Però stavano dicendo con Chiara prima che c'è un giocatore nel Toro che c'ha una medaglia d'argento a casa, che ha preso a Cardiff, che è Rincon, no?
Il generale.
Che partita va aspettate da Rincon? Ci avrà delle sovramotivazioni. Lui la Juventus da avversario l'ha già affrontata, però comunque, insomma, è stato mandato via dalla Juventus in poco tempo, ha fatto pochi mesi nel 2017, poi è andato via. Non che siamo volati gli stracci, però comunque, insomma, è stato utilizzato poco, dai.
Assolutamente, poi parlavate anche di Zaza, un altro giocatore, un ex. Insomma, ci sono giocatori che hanno motivazioni extra, se ce ne sia bisogno, perché già il derby, insomma, è una partita sentita.
E poi la situazione di classifica del Torino chiaramente alimenterà le loro motivazioni, e se c'è un giocatore nel Toro con la predisposizione anche caratteriale a provare a prendere un po' in mano la situazione e trascinare un po' il gruppo con la sua garra, come si dice nel suo continente d'origine, è proprio uno come Rincon.
Rincon, Chiara, tutti la garra, sti sudamericani.
Esatto.
È un po' un cliché ormai, però
ormai è così.
Prende bene l'idea, suona anche bene, quindi.
Quale pezzo di storia ci raccontate oggi, ragazzi? Tra l'altro Niccolò Vallone e Lorenzo Castiglia, ricordiamo anche i vostri nomi insieme in arte, gli Sportellers, ma sono Niccolò e Lorenzo.
Esatto. Oggi Chiara e Luca vi portiamo un pezzo di storia non troppo passata, in realtà due derby che hanno fatto, che sono quelli che si ricordano di più, i due derby della stagione 2001-2002, tra l'altro stagione che quest'anno stiamo riproponendo in maniera massiccia, fu praticamente una fucina di partite molto fuori dall'ordinario, in quei due derby che sicuramente tantissimi tifosi, sia granata che bianconeri, si ricorderanno, si giocarono entrambi al delle Alpi. E la partita di andata fu già quella, una partita strana. Primo tempo 3-0 Juve, secco, doppietta di Del Piero e gol di Igor Tudor che sembrano chiudere i conti al 45esimo.
Siamo nella stagione 2001-2002, tempo, abbiamo detto, giusto?
Esatto, okay. 2001-2002, sì.
Sì, ok.
Secondo tempo si svegliano i granata e con Cristiano Lucarelli, Marco Ferrante e Riccardo Maspero fanno 3-3 e portano tutto praticamente in parità fino ai 5 minuti finali, in cui praticamente Dell'Icarri atterra in area Igor Tudor, ancora lui, rigore per la Juve, si crea un capannello praticamente attorno all'arbitro, perché lo rigore che avrebbe di fatto deciso la partita. E in quel momento cosa succede? Proprio Riccardo Maspero si allontana dal caos creatosi attorno all'arbitro, va sul dischetto del rigore e senza farsi vedere con lo scarpino scava una bella buca sul dischetto. Finito il parapiglia, Salas accomoda il pallone sul dischetto, calcia al rigore, ma lo manda inevitabilmente alle stelle, e quando quel gesto, dopo ovviamente la fine della partita, viene fuori, si crea tutta quella discussione che appunto quella partita poi portò anche nelle settimane successive, per quel gesto di Riccardo Maspero che scavò, diciamo, il dischetto e mandò alle stelle il rigore di Salas.
Strategia
anche quella, esatto.
Quindi 3-3, pareggio all'andata.
3-3,
ok. Ritorno.
Pareggio.
E adesso la nostra macchina proverbiale, macchina del tempo di Sportellers, da ottobre 2001 ci porta a febbraio 2002, gara di ritorno. E questa volta la Juve termina, anche qui la Juve termina il primo tempo in vantaggio, ma solo 1-0, con una capocciata di David Trezeguet, giocatore che ci piace sempre rievocare. E poi però nella ripresa, anche qua, si risveglia il Toro. Allora, pareggia Ferrante, sì, che si esibisce a questo suo gol in un'esultanza preparata prima. Esce dal rettangolo di gioco caricando come un toro, mimando anche proprio il gesto delle corna sopra la testa e andando sotto a un drappo rosso tenuto e sventolato da un membro dello staff granata a modi torero proprio. E poi dopo questo pareggio con annessa esultanza proprio così caratteristica, il Toro completa il ribaltone, ma in vantaggio 2-1 con una rete di Benoît Coué, un centrocampista, lo ricorderete, che tra l'altro prima di giocare nel Toro aveva militato nell'Inter, quindi proprio un amico della Juve, insomma. E la Juve, allora, nel tentativo chiaramente di riacciuffare il risultato, prima colpisce una traversa e poi finalmente agguanta il 2-2 con un precisissimo colpo di testa di Enzo Maresca. Ora, e come esulta l'allora 22enne Maresca, uno tra l'altro dal carattere parecchio esuberante,
così.
Mimando anche lui, correndo come un forsennato per il campo, mimando il gesto delle corna per fare
corna
verso
bovine.
La risultanza di prima di Ferrante, un gesto che chiaramente mandò su tutte le furie all'ambiente granata.
Quindi allora andata conclusa con col pareggio 3-3, ritorno, risultato finale
2-2.
Due pareggi, poi appunto Maresca dopo andò al Toro e non è che i tifosi del Toro gliela perdonarono, anche a distanza di anni, ricorderete.
Infatti arbitra Maresca, ma
è un altro Maresca,
non mia, però
tutto torna, ragazzi, non scappiamo più ormai.
Sono beffe del destino, ragazzi. A questo punto veniamo all'attualità, ad oggi. Che derby prevedete voi? Avete detto che magari lì dove siete voi a Milano non si sente così tanto questo incontro, ed è normale che sia così, ma che cosa sentite?
È sempre il derby, dai.
Che vibes avete nei confronti di questo derby?
Ma è una partita sempre particolare, come diceva prima Lorenzo, non è che la sentiamo proprio come una sfida, non so, come quella contro l'Inter o quella anche contro il Milan, che tra l'altro sarà l'avversario del Toro, cioè l'avversario della Juve subito dopo,
sì,
il Toro. Quindi è una partita però di cui conosciamo le insidie, per i motivi che anche voi avete spiegato inizio trasmissione. Il derby è sempre il derby, il Toro ha sempre motivazioni particolari in questa situazione di classifica e di clima generale attorno alla squadra, a maggior ragione.
E per forza, Chiara, per forza che sia così. Tra le altre cose, volevo chiedere una cosa a
tutte
e due.
Prego, dottorando,
perché,
faccia
appunto,
pure
faccio
una domanda
cattiva. No, non è cattiva, è buona. Però, insomma, è un Toro scricchiolante, no? In difesa c'è Sirigu, che è stato uno dei primi allievi, se così lo vogliamo definire, di Buffon, che tra i tanti allievi che ha avuto c'è stato anche Sirigu in nazionale. Come vi spiegate un Toro davvero così difensivamente fragile? Non è una domanda cattivissima, però effettivamente un Toro in netta difficoltà rispetto all'anno scorso.
Beh, quest'anno ha avuto vari problemi, c'è stata la buttata in culù, insomma, ha avuto i suoi problemi il Toro, ma proprio per questi problemi secondo me potrebbe essere una partita che riserva molte insidie, perché un Toro che a questo punto della stagione potrebbe avere quelle motivazioni in meno, far perdere lo scudetto alla Juventus potrebbe essere una motivazione extra, potrebbe essere davvero un'insidia per la squadra di Sarri.
Diciamo che per rispondere sempre un po' alla domanda del nostro dottorando implacabile, probabilmente il Toro non ha rinnovato come avrebbe potuto l'estate scorsa, a livello forse sia di rosa, forse anche di guida tecnica, non lo so, e quindi magari si è trovato un po' ecco, una squadra sempre un po' uguale a se stessa, dove alla fine quindi i meccanismi si sono un po' inceppati, e poi è stato un po' un circolo vizioso, no? Situazioni che poi precipitano perché si autoalimentano magari le negatività, e il cambio di guida tecnica, tra l'altro con un allenatore come Longo, così anche diverso come impostazione ideologica quasi, no? Calcistica rispetto a Mazzarri, forse ha creato ancora un po' più di confusione, tra virgolette. Poi ricordiamo anche che sempre il calcio post-Covid, post-lockdown, quindi anche questa è una variabile un po' impazzita, sempre un po' un'incognita che rimescola anche le carte, c'è sempre da dire questo in qualsiasi commento facciamo sulla stagione in generale dobbiamo anche sempre mettere questo in conto.
Comunque ragazzi, secondo me il Toro è messo talmente maluccio in questo momento che se vuole vincere, deve vincere per fare un favore a se stesso e non per fare un favore o uno sfavore alla Juventus piuttosto che alla Lazio, perché lo dicevamo anche nella precedente partita che poi ha perso, che insomma non, in questo momento non è secondo me nella condizione di decidere se aiutare qualcuno piuttosto che un altro per simpatie o antipatie antiche, ancestrali. Deve solo pensare a fare per se stesso in questo momento.
Con la Lazio ha perso male, ragazzi, dobbiamo dirlo.
Questo sì, ma
ecco, contro la Lazio.
Spero di non trascendere un po' nella retorica se dico che quello che ha detto adesso Chiara è sacrosanto, ma dovrebbe essere la base a prescindere,
certo,
di qualsiasi sport, di qualsiasi, chiaro, performance sportiva, calcio e qualsiasi altra disciplina.
E anche perché insomma c'è questo...
Abbiamo parlato del,
sì,
Toro,
sì,
ma il sondaggio che,
sì,
avevamo
detto,
ecco,
il sondaggio
di oggi si proietta un po'. Come quello, come l'altra volta abbiamo un po', siamo proprio proiettati sulla doppia sfida Lecce-Genoa, oggi faremo altrettanto. Perché quello che volevamo chiedere a voi e soprattutto ai ascoltatori e spettatori, dopo le belle performance, le belle prestazioni bianconere contro Lecce e Genoa, ora che il livello, con tutto rispetto per le avversarie appena sconfitte, si alza un pochino comunque con il Toro e poi il Milan, ci dobbiamo aspettare di vedere una Juve che riesce a mantenere questa rotta o di rivedere magari qualche crepa intravista in Coppa Italia?
Eh beh, un bel sondaggio questo, secondo voi?
Proprio loro, intanto giri la domanda a loro.
A mio parere la Juve aveva bisogno di tempo, come tutte le squadre dopo il lungo lockdown, la ripresa. Adesso sta iniziando a ingranare, soprattutto è tornata in fiducia. Potremmo vedere una Juve in crescita da qui alla fine della stagione.
Per te, Luca?
Ma io veramente sono curioso, perché dicevo prima, ragazzi, che alla fine quando ci sono i cambi, sapete, no, questa proliferazione di cambi, cioè di fatto cambia proprio la squadra, cioè cambia, è un'altra partita. Abbiamo visto la Roma ieri, abbiamo visto tante partite così, anche la Juve stessa, proprio cambia il film della partita, è un'altra partita, si ricomincia.
Eh sì, ma infatti anche per tutte queste incognite... io la vedo un po' meno ottimisticamente del mio socio, e come l'altra volta azzeccai il pronostico del bottino pieno nella doppia sfida Lecce-Genoa, per questa prossima doppia sfida non mi aspetto un bottino pieno.
La
butto proprio lì, proprio per...
Boom!
Diamo impatto proprio...
Ragazzi, Sportellers,
folto di vivacissimo pubblico, questa puntata.
Siete esattamente come la Juve in questo momento, in continua ed esponenziale crescita.
Grandi.
E dicendovi questo, vi do 10 lode anche oggi, come sempre. No, adesso sperate per voi, più che altro, che la Juve mantenga la rotta, perché ormai ho fatto questa similitudine. Se mi va in decrescita, poi non vorrei che anche le vostre performance. Allora, dopo le prestazioni contro il Lecce e il Genoa, con tutto rispetto, come hanno detto gli Sportellers, per le squadre che la Juventus ha incontrato finora, adesso da domani col Torino, e poi ci sarà il Milan, ci sarà la Lazio, ci sarà l'Atalanta, insomma, partite che diventano man mano più difficili, secondo voi manterrà questa rotta, avrà, continuerà ad avere il vento in poppa oppure no? 340-5425-324, questo il sondaggio lanciato dagli Sportellers. Niccolò Vallone, Lorenzo Castiglia, che saluto, ci rivediamo la prossima settimana.
Ciao ragazzi.
Grazie Chiara, grazie, ciao. Luca, è stato un piacere.
Ciao ciao. Alla... ciao. 340-5425-324, quindi il numero. Io ti posso dire, secondo me è in crescita.
Io non mi esprimo perché porto male, te l'ho detto. Tutto quello
un
che tocco diventa,
che non
io
le
che
giochi.
Lo dico. Sì, sì, pronostici, guarda, non sono per nulla portato.
Io invece il mio pronostico è che sicuramente quando ci sarà l'Atalanta più che la Lazio.
Ti preoccupa, l'Atalanta.
Io penso che
l'Atalanta
potrebbe in realtà essere più insidiosa della Lazio. Però secondo me, assolutamente parabola in crescita dopo le ultime prestazioni. Sono le 13.41.
Cose di calcio.
Sono le 13.44, Luca Cavallero in sostituzione del direttore Antonio Paolino, che pizzichiamo però da qualche parte tra poco.
Lo troviamo
sempre. Chiara Papanicolaou con voi insieme in Cose di Calcio, tutti i giorni dalle 13 alle 15, dal lunedì al venerdì, sul canale 68, quindi Bom Channel, in chiaro, in tutta Italia, così come il sabato con Tutta la Juve che vuoi, con Dario Ghiringhelli, e la domenica con colpo gobbo, perché colpo di tacco è quello che segue le partite e ti vede sempre protagonista.
Bisogna fare attenzione ai colpi, colpi di tacco, colpi di sole, perché a volte anche le conduttrici vanno un po' in crisi per appunto dire siamo a colpo e poi c'è la suspense.
Sì, perché una volta c'era solo tacco,
troppi
adesso
colpi. troppi colpi. Speriamo un bel colpo di tacco di Cristiano domani, dai. Sai che bello il derby col gol di Cristiano di tacco. Speriamo.
Chi lo sa, insomma, staremo a vedere. I vostri messaggi 340-5425-324. Vi ricordo il sondaggio appena lanciato dagli Sportellers, ovvero dopo le due prestazioni buone, ottime anche, contro Lecce e Genoa in campionato, con tutto il rispetto per le società, che tipo di parabola secondo voi terrà la Juve d'ora in avanti, adesso che si va incontro a partite sempre via via più difficili? Ci scrive Massimiliano: io mi aspetto qualche difficoltà in più visto la caratura degli avversari, ma mi aspetto anche lo stesso risultato, la vittoria, perché alla fine della fiera siamo più forti sotto tutti i punti di vista.
No, mi piace l'ottimismo di Massimiliano, perché è vero, la Juventus è la squadra più forte, però una cosa che c'è anche da dire chiara è che siamo reduci da delle partite positive. Ti ricorderai che sabato abbiamo fatto tutta la Juve che vuoi e io ero ottimista, perché ho detto ma con Lecce la Juve ha vinto bene, sai che c'era scetticismo, e però Lecce era in 10 e però la Juve ha giocato male il primo tempo. Io ero contento, mi è piaciuta ancora di più la partita col Genoa, salvo il gol che la Juventus ha preso, davvero un'ingenuità difensiva. Penso che sia una Juve in salute, però non andiamo a sottovalutare gli avversari che andremo ad affrontare, perché anche il Milan c'ha grandi motivazioni. Non sarà il Milan che la Juve ha affrontato in Coppa Italia, sarà tutto un altro Milan, un Milan in salute, reduce da un pareggio con la Spal, che cercherà di rilanciarsi, perché alla fine Pioli si gioca il futuro, Chiara. Cioè, Pioli, sempre messo in discussione, si gioca la permanenza al Milan. Molti giocatori si giocano la permanenza al Milan, quindi anche il tasso motivazionale è molto importante.
Ciao ragazzi, io credo che la Juve sia in crescita, ma la partita di domani penso sarà una partita sporca e fisica, non ben giocata come quella contro il Genoa. Questo perché il Torino sa bene di essere decisamente inferiore, la metterà tutta sul piano fisico. Anche un po' picchiando,
bisogna parafrasare,
come hanno
perché
fatto
il clima derby ci porta comunque giustamente a tifare molto ardentemente la Juve. Però è vero, il Toro è una squadra che ti fa giocare male, l'abbiamo detto anche in apertura. Difensivamente li vedo un pochino più scricchiolanti, però dal mio punto di vista la Juventus ha le qualità davanti per potersi imporre sul Toro. Un Dybala come quello che abbiamo visto le ultime partite, sullo stretto così sgusciante, e un Cristiano Ronaldo così performante come a Genova. Chiara, secondo me sono delle garanzie assolute. Ma poi a Genova, tre gol, uno più bello dell'altro. Forse il sondaggio dei nostri amici prima poteva essere: qual è stato il gol più bello? Perché è difficile da decidere, Chiara. Sono stati tre gol straordinari che alla fine ha messo a segno la Juventus. Tutti ci lamentavamo, ma segniamo poco. Ne abbiamo segnati tre, uno più bello dell'altro. E sto vedendo le immagini di Sky Sport, davvero straordinarie. Io sono senza parole.
Senti, sai che noi abbiamo fatto la diretta tutta la Juve che vuoi all'indomani di Juventus Lecce. E tu criticavi un po' i tifosi che criticavano la prestazione. Tre gol spettacolari, poi visti contro il Genoa. Io all'indomani, quando sono arrivata in radio, mi sono chiesta: chissà adesso, perché si sta un po' creando questa dicotomia, per cui se la Juve gioca male è colpa di Sarri, se la Juve gioca bene è merito del colpo di genio, della giocata, no? Del grande giocatore che ha quella cosa lì nei piedi,
sì, il coniglio
che
dal
nessuno
cilindro,
te la insegna,
magari.
Che non, secondo me non te la insegna Sarri, non te la insegna Guardiola, non te la insegna nessuno. Tu che cosa, cioè, hai iniziato a vedere da una parte la grande giocata, perché sei un fuoriclasse, quindi Dybala, Ronaldo, Douglas Costa, ma anche il cosiddetto gioco sarriano, comunque un gioco diverso che inizia ad essere assimilato dai calciatori della Juventus.
Secondo me sì, Chiara, ma io sono convinto di questo dall'inizio. Pensa, da Parma-Juventus, quando tutti dicevano che era ancora la Juve d'Allegri, ma poi il primo anno per tutti gli allenatori è un po' così, no? Arriva il nuovo allenatore e si dice ma è ancora la Juve d'Allegri. Quando è arrivato Allegri, ma è ancora la Juve di Conte. Il primo anno è un po' come prima parlavamo di maturità, come il liceo. Quando inizi il liceo, il primo anno si dice campi di rendita dalle medie, no? C'è questo detto comune. E dal mio punto di vista, almeno al mio parere, questo, dal mio punto di vista, si iniziano già a intravedere, diciamo, delle cose di Sarri. Vediamo una difesa più alta, vediamo De Ligt che è migliorato, e questo, chiaro, è molto importante perché De Ligt si è adattato al campionato. Vediamo un Dybala diverso, un Dybala molto più frizzante, un Dybala che fa molto più da raccordo come faceva l'anno scorso, però lo fa segnando di più. Se noi sommiamo tutti i gol che ha fatto da Juventus Inter, che è stata la partita prima del lockdown, E poi tutte le partite successive al lockdown, Dybala è andato sempre in gol e sono stati tutti gol straordinari. Io non ricordo una partita negativa di Paolo Dybala, salvo la finale. Non ricordo una partita negativa di Rodrigo Bentancur, che sarà un giocatore molto responsabilizzato, e non ricordo una partita negativa soprattutto del duo De Ligt Bonucci, che ricordiamoci, un girone fa eravamo, giustamente, perché poi ciascuno può esprimere la propria opinione, eravamo tutti qua a criticare. E quindi si vedono, no, dei miglioramenti netti, e sui miglioramenti dei giocatori, sì, c'è il professionista, c'è la condizione psicologica, ci sono le motivazioni, ma c'è anche un allenatore che forse qualche consiglio te lo dà.
Domani c'è qualcuno a rischio squalifica, ci ricorda Fernando.
Domani sì, c'è qualcuno a rischio squalifica. Adesso non ricordo perfettamente l'elenco dei diffidati, però Pjanic è stato ammonito. Mi sembra che sia Pjanic diffidato, ma dovrei controllare. Sono impreparato sui diffidati e questa è una mia colpa.
Ma adesso vedrai che sicuramente ti verrai corretto giustamente da qualche ascoltatore ben più attento di te.
Sui diffidati è vero. Sui diffidati. Non sono tanto informato, però ti posso dire che effettivamente è una Juve che qualche giallo di troppo l'ha preso. Forse anche ingenuo in alcune circostanze. Comunque controllerò. E quello che ti posso dire è che se la fase difensiva è migliorata, cioè la Juventus ha preso un solo gol da quando si è ripresa a giocare, è passato praticamente un mese ormai, si è ripreso il 12 di giugno, oggi è il 4 luglio, se non erro, no, è il 3 luglio, e sono segnali positivi questi. Prima la Juventus incassava due gol a partita, nelle palle inattive scricchiolava, è vero, c'è ancora qualcosa da migliorare, perché a me per esempio la difesa zona non piace, però il miglioramento è netto, il miglioramento c'è, ed è un miglioramento corale, tutti i giocatori sono migliorati, persino Adrien Rabiot, che so che non sta molto simpatico a qualche ascoltatore.
Sì, no, diciamo che comunque in generale secondo me finora non ha raccolto un po' così le simpatie, le empatie, l'affetto dei tifosi.
Se
a 360
cercata,
gradi,
dai.
Se l'ha anche un po' cercata.
Dobbiamo dirlo, non
e
ha giocato molto bene nel girone d'andata.
Restano anche quel super stipendio che percepisce a fronte comunque di prestazioni che finora hanno convinto poco. Però negli ultimi giorni qualche ascoltatore invece ha iniziato a dire che addirittura ha la stoffa, inizia a vedersi il giocatore che ha la stoffa per diventare un grande centrocampista.
Guarda Chiara, io ti dico, con Lecce ha provato un tiro dalla distanza, poi è stato straordinario nella circostanza Gabriel, però ci ha provato. Col Genoa ci ha provato due volte. È un Rabiot in crescita. E guarda, la coincidenza vuole che anche all'andata con il Genoa fece la sua miglior partita, però fu espulso. Fu espulso all'ultimo, saltò il toro. Magari lì avrebbe trovato quel pizzico di continuità che gli sarebbe poi servita, e magari a quest'ora parleremo di un Rabiot diverso, chissà.
Adesso parliamo con il direttore di Radio Bianconera.
Ecco.
Te l'avevo detto che io nel corso di queste due ore l'avremmo recuperato.
Non
prima, o dopo. Antonio Paolino, ciao Antonio.
Ciao direttore.
Ciao direttori, siamo tutti direttori oggi.
No,
che bello trovarvi. Io sto rientrando perché c'è voglia di derby. Speravo anche di avere insieme già l'ospite, quello da stuzzicare un po', di Fede Granata, ma vi accontenterete, si accontenteranno del gobbo direttore Antonio Paolino.
Aspetta,
sono carico, sto rientrando a suono di Bee Gees, musica dance, perché rientro ovviamente da una zona dove queste danze negli anni 70 andavano di moda.
Sei in Romagna? Dove sei? Sei in Romagna?
Esatto, mi sono fermato per voi.
Vai a farti un liscio, c'è un ballo, intendo.
In vista del derby.
Una mazzurca.
quello la sera, però devo rientrare perché poi mi devo concentrare sul derby, certo. E sono già un po' teso, perché il derby è sempre il derby.
Il derby, quindi domani, quindi collegamento con il direttore Antonio Paolino durante
non si
colpo
sa che
di
ora,
tacco.
Però.
Ah, lo sai che. Ah, ti volevo dire una cosa, non so se l'hai saputa l'ultima, che non si sa che ora si gioca. Ti è giunta notizia?
Guarda, io le notizie le so da Radio Bianconera e quindi aspetto le ufficialità da parte vostra. So che se ne è parlato tanto, io dico che siamo sempre in balia dell'indecisione, della burocrazia.
Sì.
E questo comincia a stufare gli italiani, gli sportivi e via dicendo. Cioè, se non riusciamo a decidere di ripartire un campionato, se non riusciamo a prendere decisioni di quali orari, quante partite, chi deve giocare, beh ragazzi, siamo messi al corner, siamo in un angolo, no? Dobbiamo tirarci sulle maniche e dimostrare che la polemica deve arrivare dopo i fatti. E onestamente, se alle 5 fa troppo caldo, intanto ricordo che le squadre si stanno allenando tutte le 5, ma capisco bene, meglio viaggiare con l'aria condizionata in macchina. Ricordo anche solo però che che bastava non prevedere, non accettare la condizione delle 5 dalle televisioni. Invece il giochino sporco che si fa ogni volta, diciamocelo chiaramente, così come era stato quello di ripartire disinteressandosi di quello che poteva essere attorno o capitarci, no? E senza voler riaprire altre polemiche. Intanto far ripartire il campionato a tutti i costi, perché così le televisioni avrebbero fatto il bonifico, parte del bonifico, non si capisce ancora. Così le società avrebbero pagato una parte degli stipendi. Era solo una questione economica. Allora, non andiamo più a rovinare, a scalfire, a graffiare, a tagliuzzare a pezzi, a fare a pezzi la fede calcistica, la passione, perché ho sentito tanti tifosi bianconeri, tanti tifosi anche di altre squadre, alcuni di questi ci seguono anche perché siamo in televisione in tutta Italia sul canale 68 e su Sport Italia, beh, che effettivamente un po' disgustati lo sono, e mi permetto di amplificare il loro disgusto, perché ogni tanto non dovremmo dirlo neanche noi, ma siamo disgustati per questo motivo. Chiarezza, è vero che questa volta noi tifosi non devono andare allo stadio, è vero tante cose, però non, il tifoso non va considerato solo un cliente, un utente da rinnovargli la tessera, da fargli riaprire e riattivare il codice Sky o DAZN o di Radio Bianconera, che è gratuito e non costa nulla, è un'app che possono scaricare.
Antonio,
però fondamentalmente non vanno presi in giro.
Antonio, ti interrompo perché siamo riusciti a recuperarlo in corner per l'appunto per pochissimi minuti. Però sapevo che tu ci tenevi a parlare con lui.
Io tenevo perché con lui mi sento un po' come Brio quando marcava Ciccio Graziani. Lui è Ciccio Graziani e io sarò in questi minuti finali Sergio Brio, e lui se lo ricorda molto bene, sperando che sia l'ospite giusto.
Andrea Pavalle di Tutto ciao. Sport, ciao Andrea.
Ciao Tony, ciao Chiara, ciao a tutti.
Cappato fino all'ultimo.
Brio Graziani l'ha marcato poco, guarda che la... Brio ha marcato più altri dopo, più avanti, insomma. Quelli erano tempi in cui si poteva parlare di derby, perché adesso non c'è più il derby, non esiste più. Starete mica parlando di derby per caso voi, no?
Allora perché ti abbiamo chiamato? Perché ti abbiamo chiamato?
Stavo giusto ripassandomi le ultime statistiche ed ero tornato un attimo al Medioevo per vedere quando questa partita aveva ancora un senso, e quindi insomma ero lì che le conosco le statistiche, però ogni volta che le guardo riesco a sorprendermi una volta di più e mi chiedo come sia possibile che il Torino, che anche quando aveva squadre, non dico peggiori perché in effetti peggiori di questa è difficile ricordarli ora, però in qualche modo riusciva sempre, non dico a rompere le scatole alla Juve, ma almeno a fare finta di, a provarci, a farlo credere ai propri tifosi che potesse sognare almeno una volta l'anno, se non due, di poter vivere una bella giornata. E invece insomma, non, francamente non vedo
neanche
delle prospettive.
Neanche mezza soddisfazione negli ultimi
sai,
tempi.
Sai,
no,
Andrea.
No, ma scusa, Chiara, ma parliamo un po' dei derby di Grecia, non lo so. Di
un Panathinaikos Olympiakos.
Sì, dell'Offi Creta contro il Colosso di Rodi, queste cose qua che magari...
Ma giocati le carte da granata, no. Non nasconderti.
È consapevolezza, e realismo, ma figurati, io sarei ben lieto. Sarei ben lieto, ma non parlo di risultato, cioè mi piacerebbe ci fosse una partita vera, perché credo che anche...
Ma sogna un titolo di Tutto Sport per lunedì! Sognalo! Lancialo!
Andrea,
ti devo dire che non so se per compiacere la tifoseria granata o meno, ma non credo onestamente, che invece sia i tifosi juventini che anche gli ospiti che abbiamo qui su Radio Bianconera riescono invece ancora a... non dico temere, ma comunque a vedere il Toro come una squadra e il derby una partita che può essere insidiosa, a prescindere da quelli che sono i risultati fino adesso.
Guarda,
del Toro.
Io penso che i tifosi della Juve che continuano ancora a vivere il derby in questo modo siano i veri tifosi gobbi e con cui spesso mi confronto, e io apprezzo molto questa cosa, ma l'apprezzo perché continuo a pensare, siccome sono romantico del calcio, mi piace... mi piacciono i valori che hanno animato il calcio negli anni in cui sono cresciuto. A me piace moltissimo vedere i tifosi della Juve che ancora vivono il derby anche con cattiveria, cioè, e mi intristisco invece quando sono tifosi della Juve che dicono sì, vabbè, c'è il derby, ma che partita vuoi che sia? Per me le partite sono quelle con l'Inter, col Napoli, chi se ne frega.
E invece derby. Gli juventini che dicono che il Toro continua a vivere il derby come se fosse il campionato, cioè quella partita vale come
tutto
il campionato.
Temo che non sia temo che non sia anche più così, perché come dire, ci sono stati degli anni in cui davvero il derby poteva salvare la stagione.
E l'ho scoperto, ti stai nascondendo.
Ma per carità, ma no, guarda, ascolta, c'è poco da nascondere qua, se vuoi, stavo riflettendo prima sul fatto che non solo la Juve ha dei giocatori pazzeschi rispetto a quelli del Torino, ma addirittura ce li ha già anche per gli anni a venire. Stavo guardando prima Kulusevski e dicevo, porco cane, cioè, ci hanno già i titolari e i ricambi per il derby degli anni prossimi, pensa tu.
Ma io ho i titoli di Tutto perché... Sport della prossima settimana.
Sentiamo.
Juve, non ho scudetto, Toro, vabbè, rischi la B, qual è il più vero?
Toro, guarda, spero che non sia nuovo allenatore, perché voglio bene a Moreno Longo e mi auguro che in qualche modo in questa finale di stagione riesca a salvare il Toro in maniera decorosa e possa conquistarsi un pezzo di futuro come tecnico granata, perché so che lui darebbe, non dico la vita, ma in francese una volta si diceva un pezzo di qualcosa per poterlo fare. Glielo auguro, so che è anche un bravo allenatore, purtroppo non ho avuto ancora modo di dimostrarlo, anche perché credo che neanche Michels ai tempi dell'Ajax, prendendo questa squadra in mano in questa situazione, avrebbe potuto fare miracoli. Longo sta cercando di gestire quello che può, di salvare il salvabile, e non so se come ce la farà, però mi rendo conto che sta veramente affrontando un impegno difficilissimo da un punto di vista tecnico, ma anche ambientale.
Che tacchetti usate domani, 12 o 14?
Non ho capito la domanda.
Cosa hai chiesto, Antonio? Che?
I tacchetti che usate domani, ma 12 o 14?
Ascolti, i tacchetti servivano quando quelli del Toro riuscivano a prenderli, quelli della Juve, cioè devono prenderli, e poi sennò altrimenti ti zavorrano ancora di più.
Non nasconderti!
Tony, siamo seri. Siamo seri, come quando parliamo di calcio io e te che giochiamo, poi scherziamo, tu cerchi di farti passare per un giocatore, io sto al gioco, poi però quando è il momento del dunque la differenza si vede, quindi insomma dai su. No, io guarda, ti dico la verità, non riesco, ma e giuro che sono obiettivo, non riesco a prefigurarmi uno scenario tale per cui possa essere una partita realmente combattuta. La Juve nelle ultime occasioni ha spesso lasciato andare il primo tempo giocandolo al piccolo trotto, sapendo insomma, nella consapevolezza che tanto prima o poi uno, due e anche tre gol li fa. Il Toro questa consapevolezza non la può avere, tant'è che ammazzandosi di fatica ha tenuto la Lazio sotto per un tempo e qualcosa, e poi è miseramente crollato, ma probabilmente se ci avesse provato prima ne avrebbe beccati 4-5 anche lì, non lo so. Poi ripeto, non
è stato... scoperto
ancora? No, io sono scoperto in questo modo. Sono
ero entrato in lui.
Allora il risultato finale vogliamo sapere.
Ascolta,
più simile a Inter Brescia o Spal Milan?
Questo. Come?
Risultato finale più vicino a Inter Brescia o Spal Milan? Con la Juve ovviamente che fa la
squadra. Mi auguro Spal Milan, perché almeno ci sarà stata una parvenza di partita. Però ascolta, io e sono obiettivo, non è una questione che il derby fa storia a sé, perché quella è retorica e
non devi essere obiettivo, devi uscire allo scoperto, non l'hai fatto.
No, esco allo scoperto in questo modo. E realmente questo è un campione, questa parte finale di campionato post lockdown è una cosa totalmente anomala. Stiamo vedendo delle partite allucinanti, ci stiamo abituando, e comunque vedere giocare a pallone è sempre meglio che non averlo del tutto, però il calcio a cui eravamo abituati era un'altra cosa. Quindi ci sono veramente tantissime incognite dal punto di vista atletico, della concentrazione, vedi dei gol assurdi adesso, cioè proprio con squadre in superiorità numerica che prendono gol facendosi trovare scoperte, e errori in disimpegno allucinanti che poi nel vuoto e nel silenzio riecheggiano anche in maniera più lampante. Ecco, forse quella è l'unica speranza a cui si può aggrappare il Toro, cioè che in qualche modo la Juve, non avendo anche l'ambiente dello stadio un pieno che in qualche modo comunque mette anche in soggezione gli avversari, in particolare il Torino che non aveva bisogno di questo per farsi mettere in soggezione negli ultimi anni, però ecco, forse in quel contesto lì se la Juve dovesse giocare con una certa sufficienza, faticando a trovare la concentrazione, e il Toro riuscisse a fare tutto per una volta per bene quello che Longo gli chiede, si potrebbe pensare di tirarla, ecco, un po' per le lunghe. Però adesso veramente la Juve poi alla fine l'ho vista col Genoa, l'ho vista col Bologna, e anche quando non gioca bene poi arrivano quei due lì, te la spiazzano all'incrocio da 20 metri e fine della trasmissione. Questa è un po' la sintesi del tutto.
Andrea Pavan,
Sì.
Ha messo il naso un po' fuori, incomincio a aver paura del derby.
Dobbiamo, è vero, dobbiamo salutarvi tutti e due, siamo in ritardissimo. Grazie ad Antonio Polino, direttore di Radio Bianchè. Okay. Grazie ad Andrea Pavan di Tutto Sport.
Let's go!
Ciao a tutti.
Grazie, ciao, buon proseguimento, buona partita. Ciao Antonio Polino, il nostro direttore che ritroveremo lunedì, ritroverete insieme a me. Adesso ci sono le news e siamo in ritardissimo.
Cose di calcio. Cose di calcio.
Le 14:08 minuti, di nuovo ben trovati, buon pomeriggio a tutti da parte di Luca Cavallero, Chiara Papanicolaou, c'è anche Ivi in regia, lo salutiamo soltanto adesso. Ci sono tanti messaggi, ciao a tutti, il derby è sempre un'incognita, sono belli per questo, perché fino all'ultimo non si può mai sapere come va a finire. Domani pomeriggio friggeremo per il caldo, ci scrive Desiree. Ma io so che abbiamo il nostro inviato pronto, diamo il benvenuto a Giovanni Albanese. Ciao Giovanni.
Ciao Gio.
Ciao, buon pomeriggio.
Ah, raccontaci le ultime, preparativi, allenamenti, convocati, non convocati, fantasia. Qui,
chi
qui
più ha più ne metta, Gio.
Qui il
calma però, calma. Tutto subito no.
Tutto subito.
Anche perché prima dovrà magari dire qualcosa in più Maurizio Sarri nel pomeriggio durante un incontro con i giornalisti, poi ci sarà modo e tempo per
ricordiamo a che ora è prevista la conferenza stampa?
16:15.
Quindi 15. Quando inizieranno le partite la prossima settimana? Ce lo sai che adesso forse domani si gioca 17:15. Poi la poi prossimo turno alle 16:45, poi sabato prossimo alle 16:15, si finirà alle 14. La sapevi questa?
Checheriamo.
Sapevi questa notizia? Te la
no,
devi in anteprima?
No.
Cambieranno tutte ad ogni turno di campionato. 16:15 dunque, ok.
Sì, 16:15, dopodiché ci sarà da capire quanti saranno nuovamente a disposizione dopo aver rifiatato nella giornata di ieri. Sarri ha concesso a qualcuno un giorno in più di riposo. È una partita che comunque non va sottovalutata, quella contro il Torino, perché di fronte ci sarà una squadra agguerrita che proverà in tutti i modi a mettere in difficoltà i bianconeri, che accanto loro chiaramente sono i favoriti e sulla carta nettamente superiori al Granata. È sempre un derby, però è il più antico del calcio italiano, quindi massima attenzione verso questo match.
Senti Gio, Dybala sta benissimo, Cristiano Ronaldo anche, segnano gol straordinari, però io se penso al derby, se penso a Juventus contro Torino, penso ai gol di Gonzalo Higuaín, che qualcuno di pesante dal 2016 in poi l'ha fatto al Torino.
Sì, sono d'accordo, io credo Higuaín comunque domani sarà in ogni caso una carta da giocare nella ripresa, difficilmente lo immagino tra i titolari. Un po' sulla falsariga del percorso di rientro che è stato di Ramsey, che invece domani potremmo vedere dal primo minuto nel ruolo di mezzala destra, e questo spingerebbe Bentancur in cabina di regia a discapito di Pjanic, che negli ultimi giorni ha avuto la possibilità di ricaricare un po' le batterie in vista della seconda parte della stagione. D'altronde il centrocampista bosniaco fin qui ha giocato praticamente tutte le partite da titolare, quindi a conferma che è al centro del progetto di Sarri per questa seconda parte di annata.
E io so che te, Giovanni, come me, con Rabiot, non dico che è un occhio di riguardo, però anche quando è stato criticato di più nel girone d'andata, hai sempre comunque tenuto a metterne in risalto gli aspetti positivi. Dal tuo punto di vista potrebbe trovare continuità, magari anche giocarne una terza di fila, magari anche recuperare quella condizione di fatto che poi gli manca, no? Perché anche col Genoa ha convinto, col Lecce anche ha fatto benino. Cioè io vedo un Rabiot in netta crescita, volevo chiederti se ti aspetti un suo impiego e soprattutto che finali di stagione ti aspetti da lui.
Io mi aspetto un finale di stagione positivo, così come domani me lo aspetto dal primo minuto in campo. Credo si debba dare la possibilità a questo ragazzo di trovare la continuità che nella prima parte di stagione, prima dell'interruzione, gli aveva anche consentito di trovare e di avvicinarsi un po' più al suo standard. Lui arrivava da un anno di inattività, comunque è arrivato in Italia, un ambiente completamente diverso rispetto a quello che conosceva, serviva un attimo per trovare le misure. Poi pian piano a me ha dato la sensazione di un giocatore in crescita e che poteva e secondo me può continuare a dare tantissimo a questa Juve. Io domani me lo aspetto titolare anche per un altro aspetto, perché poi comunque non dobbiamo dimenticare che la Juve in ambito di terzini è in emergenza, quindi Danilo da una parte, Cuadrado dall'altra, forse Matuidi è quello che se tiene in panchina può darti diverse soluzioni, o lo metti a centrocampo o non si sa mai, può comunque all'occorrenza andare ad occupare la fascia sinistra di difesa e far ripiattare magari uno tra Danilo e Cuadrado.
Invece in difesa, centrali sempre Bonucci, De Ligt, ci può essere un piccolo spiraglio per Rugani secondo te?
Ma sai, è difficile in questo momento rompere degli equilibri perfetti, è davvero, davvero complicato, tenderei a dirti di no, poi sai, magari Sarri ci sorprende, però in questo momento mi pare l'allenatore voglia dare continuità ad una squadra che obiettivamente da qualche partita a questa parte sembra avere trovato le misure ideali per dominare una partita per intero. A Marassi è successo, quindi forse è giusto trovare ulteriori conferme su questo atteggiamento prima di stravolgere un po'. Domani dovrebbe giocare Gigi Buffon, invece, che andrebbe a sancire il nuovo record di presenza in Serie A, staccando Paolo Maldini.
Questo è straordinario, Chiara, perché Buffon fresco di rinnovo, tra le altre cose. Guarda, Giovanni, volevo anche coinvolgerti
con
su
i suoi
questa
42
riflessione.
Anni sulla
appunto,
schiena.
Ma appunto, io volevo coinvolgerti su sta riflessione, Gio. Cioè, si è detto Buffon, Chiellini importanti per lo spogliatoio, si è dato risalto al lato sentimentale. Però se la Juve ti rinnova il contratto è perché tu garanzie tecniche ne dai. E Buffon questa stagione, quando è stato impiegato, ha solo sbagliato la partita col Sassuolo, di fatto. Anzi, è stato determinante in tutte le altre che ha giocato.
Sì, tra l'altro Luca non è che devono neanche raccontarcela,
no, certo,
perché
certo.
È sotto gli occhi di tutti, che è un giocatore che obiettivamente sta bene, e fino a quando continua ad avere la voglia di fare, di fronte a questa condizione onestamente sarebbe una bestemmia non proseguire. Io non credo poi sia una questione di età, è una questione di motivazioni, di come stai. Obiettivamente Gigi Buffon sta benissimo, anzi ti dico, è un sogno che continua e mi auguro possa continuare il più possibile, perché è un grandissimo esempio, ma non solo per il mondo del calcio, credo per il mondo dello sport in generale. Il problema, sai, è che magari siamo abituati a celebrare i grandi campioni della storia che sono magari i protagonisti nell'altra parte del mondo, poi ne hai uno in casa e tenti magari a sminuire o, come dire, vai sulla spicciolata, sulla prestazione, sulla singola partita. Cioè, qui stiamo parlando di un giocatore che nei secoli dei secoli resterà un grandissimo simbolo per lo sport italiano nel mondo, con i record che parlano per lui.
No, questo sì, sicuramente, chiaro.
E poi tengo a precisare, non sono record di quantità, ma sono record di rendimento.
Sì, sì. Certo. No, fa bene a metterlo in risalto.
Arriva
Giovanni
a 42 anni e va a sancire un altro record, ma in una forma straordinaria. Quindi, se mettiamo un campionato di Serie B che non doveva mai giocare, ma sappiamo come lì la storia è andata contro. Un campionato in Francia l'anno scorso che forse gli ha dato anche la possibilità di ricaricare un attimo le pile dal punto di vista mentale, oltre che fisico, però soprattutto mentale. E sai, a 42 anni c'è un giocatore che è pieno di motivazioni e che può ancora dare tantissimo.
Giovanni, quando e quanto invece Giorgio Chiellini potrà dare ancora in questa stagione, al di là di quello che sicuramente già dà dietro le quinte?
Appunto, quindi quanto? Tanto, tantissimo, come sta già facendo con la sua vicinanza alla squadra che non è mai mancata. E tanto anche in campo, io credo domani potremmo rivederlo tra i convocati, ma se non sarà domani comunque il rientro mi sembra vicino. Dopodiché, da qui al termine della stagione, un giocatore della sua esperienza, del suo valore, può sicuramente dare tantissimo in quelle partite che poi vanno a decifrare il destino della stagione. Quando vediamo, ti ripeto, io secondo me domani potremmo vederlo già tra i convocati, però al peggio, insomma, è un rientro molto vicino.
Giovanni Albanese, ti ringraziamo. Come buon sempre, lavoro, a domani, ciao, buon
grazie,
lavoro,
buon grazie,
ciao, ciao Giovanni Albanese. Invece vi ricordo ancora una volta il sondaggio lanciato dagli Sportellers: secondo voi la Juve manterrà la rotta intrapresa in queste due partite di campionato, quindi Bologna e Lecce, visto che sono state sicuramente partite importanti ma disputate contro due squadre
sotto ritmo, dai,
diciamo, ecco,
possiamo
sotto
dirlo.
Ritmo, per usare un termine molto elegante, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. E da domani il Torino e poi il Milan, l'Atalanta, la Lazio, insomma, secondo voi manterrà questa parabola crescente? 340 5425 324.
Cose di calcio.
Cose di calcio, sia con Luca Cavallero e Chiara Papanicolaou, e tantissimi messaggi al 340 5425 324. Stiamo entrando in clima derby, più che mai, che dovrebbe giocarsi, disputarsi 17-15.
Salvo scongiuri, dai, però io sono già in clima derby, sono già in clima derby dalla settimana
anch'io
prima.
Anch'io sono già in costume da bagno.
Così. No, ma
date
sai
le
quando...
temperature.
Vabbè, date delle alte temperature, però sai bene che quando... Sai, no, sto calcio con tutte le partite ravvicinate, anche Higuain va in confusione, però
sì,
il derby lo vivi così una settimana prima. È una partita troppo sentita, secondo me, al di là poi... Prima abbiamo visto il siparietto tra il direttore e Pavan, al di là di quello, al di là dei valori in campo, è sempre una partita che senti, dai, è una partita storica.
Ma no, ma poi è bello come ci si prende in giro,
ma
ci
sì,
si attacchi in maniera anche pesante, poi però, cioè, finita la parentesi calcistica, poi...
Ed è quello il bello.
Grandi amici, insomma.
Ed è quello il bello. È quello il bello.
Tra
le altre cose bisogna vedere se nel Toro Zaza gioca, perché l'abbiamo dato per vivo, ne abbiamo parlato prima.
Poverino, spero
no,
di
no, per vivo, fare. Vivo, sempre vive vegeto, vivo calcisticamente, ovviamente. Però vedremo se riprenderà e soprattutto vedremo quali scelte farà Mazzarri. Mazzarri l'ha fatta all'andata e purtroppo ne gli hanno portate bene, però le scelte che farà a Longo, perché secondo me si proteggerà anche molto sugli esterni. Non escludo che magari si copra con De Silvestri e che magari non faccia giocare Berenguer. Secondo me sarà un Toro che rispetterà molto più la Juve, cercherà di arginare la prima uscita, che di fatto la Juve, quando azzecca la prima uscita, concorderanno tutti gli ascoltatori, è qualcosa di indomabile, e dopodiché cercherà di capitalizzare le ripartenze magari sulle palle inattive, perché la Juve, Chiara, sti calci d'angolo non li batte mica bene, Dobbiamo fare una nota di demerito.
Vuoi che vada ad allenare qualcuno? Perché
magari andiamo insieme.
Allo
io
di...
insegno a battere da destra, te da sinistra, però. Insomma,
io da sinistra sì, perché migliorare. Sono mancina, io
a
sai.
A posto, quindi quadra, siamo a posto, così almeno gli insegniamo a battere i corner. A parte gli scherzi, è un aspetto che va migliorato quello, perché tante situazioni proprio importanti, no? Con De Ligt, con Bonucci, con Cristiano Ronaldo in area, cioè tu non puoi battere i calci d'angolo sistematicamente bassi sul primo palo con gli avversari che escono e ripartono in contropiede. Quella è una situazione che va gestita meglio e migliorata.
Clima derby, perdonato da Sassuolo, che ci scrive: io del tremendismo granata avevo paura negli anni 70 quando io ero un ragazzino e loro univano classe ad agonismo ed erano quasi al nostro livello. Dal 1978 mi sembra che il Torino abbia vinto l'ultimo scudetto
nel 2015. Lo scudetto nel 76, il derby
76.
Nel 2015.
Dal 1978 loro sono decaduti, ed anche se ci hanno battuti in qualche occasione, loro non hanno più nemmeno il tremendismo,
ecco.
Quindi neanche quella sai a chi lo chiediamo?
Dai,
al prossimo ospite, che sicuramente ci saprà parlare del tremendismo granata, quanto ce n'è ancora, tanto poco. Lo chiediamo appunto ad Andrea Gasbarroni. Andrea, benvenuto.
Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
No, perché la cosa curiosa è che tu ti sei formato a livello di settore giovanile alla Juve, poi hai fatto questo exploit al Toro abbastanza importante, e io ti voglio chiedere, visto che a livello di settore giovanile hai vissuto i derby, no, con la Juventus, hai affrontato tante volte il Toro, e col Toro hai giocato dei derby contro la Juventus a livello di prime squadre, ti voglio chiedere come hai vissuto il derby in casa Juve la settimana precedente e come hai vissuto in casa Toro, a parti invertite.
Ma vabbè, c'è da dire che il derby è una partita particolare, no? Una partita speciale, se vogliamo. E probabilmente da sponda granata lo sentono un pelino di più, secondo me. Perché probabilmente per loro è la partita dell'anno e della vita. Per quel che riguarda la Juve, secondo me è un derby, quindi una partita speciale, però secondo me lo sentono un pelino meno.
Un pelino meno. Sì, e guarda, Andre, ti chiedo proprio, magari, visto che ne hai giocati tanti, no? Ti chiedo magari se ne ricordi uno che porti dentro di te, uno che hai giocato bene.
No, ma io devo essere onesto. Nel senso che io di derby ne ho giocato uno solo in Serie A.
Valgono anche quelli di settore giovanile, dai, con la Juve.
Quelli di settore giovanile ne ho giocati più tanti. Sì. Quelli di settore giovanile ne ho giocati tantissimi. A livello di settore giovanile si sente di più, nel senso che, secondo me, a livello di settore giovanile è più sentito, anche perché era ai miei tempi più equilibrato. Visto gli ultimi anni, c'è da dire che l'ultima vittoria del Toro, se non sbaglio, risale al 2015.
Sì. Al ritorno, mi sembra, partita
di ritorno. Sì, al ritorno, aprile 2015, esatto.
Esatto, e negli anni precedenti e fino ad oggi non c'è stata mai quasi partita, nel senso che la Juve ha sempre vinto e stravinto. Invece a livello di settore giovanile erano un po' più equilibrati, anche se ne ho vinti parecchi, ne ho perso anche qualcuno, però.
Vedi, fa il conto, fa il bilancio, Chiara. Io, Andrea, ti chiedo una cosa: tu hai affrontato da avversario tante volte Chiellini, Buffon, hai giocato contro questi giocatori, ma cioè, la loro longevità continua. Buffon ha rinnovato, Chiellini ha rinnovato. Fin quanto questi due giocatori, queste due icone, insomma, forse gli aggettivi sono anche superflui, potranno continuare. Tu che li hai affrontati?
No, ma sono degli esempi, sono dei professionisti esemplari, sono... c'è da togliersi il cappello davanti a loro, perché continuano a giocare con, tra l'altro, con risultati importanti, quindi sono, niente, c'è da fare i complimenti a loro e insomma, sono giocatori da prendere come esempio e da apprezzare, perché continuano, nonostante l'età, a giocare e a fare la differenza quando vengono chiamati in casa. Quindi adesso Chiellini, vabbè, purtroppo lo conosco, che abbiamo fatto delle giovanili delle nazionali assieme, però lui, io come me lo ricordo a 18 anni, è adesso. Ha un fisico pazzesco, ha una forza, e quindi complimenti a Giorgio.
Dove il giorno in cui questi due grandissimi si ritireranno dal mondo del calcio giocato, dove riesci a immaginarli, Buffon e Chiellini, da grandi?
Ma è difficile dire, perché poi secondo me finché giochi pensi a giocare, a far bene, anche perché poi per giocare a certi livelli devi pensare esclusivamente a quello. Però sono due ragazzi, secondo me, che non avranno problemi una volta finito di giocare, perché sono due ragazzi molto intelligenti, quindi secondo me potranno scegliere con la massima serenità, e poi è chiaro che giocare è una cosa, il dopo è una cosa diversa, perché quello che ti dà il giocare, secondo me, non te lo dà non te lo dà nient'altro.
Andrea, io volevo chiederti una cosa su questo, no? Vabbè, su Buffon e Chiellini abbiamo spaziato, però proprio sul giocare mi voglio soffermare. Tu hai vissuto, no, la piazza Torino, adesso ci spostiamo un po' versante Granata, ma questo pessimismo cosmico che alla fine è persistente, io da che sento i tifosi del Toro si sono sempre lamentati, no, della squadra, hanno sempre comunque preteso molto, ma dal tuo punto di vista non è uno scetticismo eccessivo? Perché si dice sempre che i tifosi della Juventus sono quelli, diciamo, più brontoloni, eccetera, però anche i nostri cugini del Toro non ne risparmiano neanche un po'.
Ma forse perché, Andrea, sono troppo nostalgici, sono troppo legati all'immagine del Toro che è stato fino agli anni 70,
ma, giovani,
ma poi anche dopo, forse anche i più giovani, diciamo,
anche i tifosi più giovani,
ma perché
sempre scettici,
assimilano quello che viene loro
generazione
raccontato dai padri e dai nonni, probabilmente.
Ma è probabile, ce l'hanno nel DNA, e basta, cioè, è così. È così, loro ce l'hanno detto, l'avete detto anche voi, anche i ragazzi, quelli più giovani, sono sempre lì magari a parlare di degli anni passati, no? Perché probabilmente i nonni, i genitori gli hanno parlato di quel toro lì, quindi
quando dici quel toro lì alludi sempre al
grande
toro.
Torino, sì.
No, vabbè, allora il grande Torino, io parlo poi dello scudetto del 76, no?
Ok, sì.
Vabbè, il grande Torino è il grande Torino, quindi è chiaro che gli anni si fa sicuramente riferimento a quella squadra che era unica forse, no? Per come la storia ci dice questo, no?
Mm-hmm.
Però penso che i ragazzi di oggi e di qualche anno indietro, no? Fanno riferimento a quella squadra dello scudetto di Pulici, Graziani e tutto il resto. La storia del Toro è molto focalizzata su quegli anni, no? Quindi si tende sempre a parlare un po' di quelli lì.
È una squadra per nostalgici.
probabilmente sì, nel senso che poi io sono nato a Torino, sono cresciuto qui, la verità è questa, no? Che è un loro marchio di fabbrica.
Sì, è così Andrea, ma io ti voglio chiedere una cosa sul campionato. Che idea ti sei fatto di queste prime partite post lockdown? Cioè, perché almeno quello che ho notato io è che la corsa a scudetto, se prima del lockdown la Lazio, possiamo dirlo, cioè aveva più chance in quel momento lì della Juve, anche se era da vedere. Adesso è ricominciato il calcio, la Juventus è nettamente sovraritmo rispetto alla Lazio, Andrea.
È stata una situazione particolare, no? I giocatori sono stati fermi troppo tempo. Penso che non si era mai verificata una cosa del genere, no? Mai. Si parla almeno di 2 mesi, almeno. E quindi, secondo me, è iniziato un altro campionato. Un altro campionato dove qualcuno ha approfittato di questa situazione e altri ci hanno rimesso. Ci hanno rimesso e quindi... vedendo le prime partite, sì, c'è da dire che la Juve è venuta fuori bene, la Lazio
meno.
È un po' meno, sembra questo. Chi sembra andare sempre allo stesso ritmo è l'Atalanta.
È vero.
Esatto, sì. Sì, come un po', forse l'unica per la quale sembra che lo stop non ci sia stato, ha un po' ripreso quella che era... la sua, queste arringhe incredibili che fa nei confronti delle squadre avversarie. Secondo te il 20 di luglio potrebbe essere la giornata in cui si deciderà lo scudetto, quando ci sarà la partita contro la Lazio?
Ma poi diciamo anche una cosa, Gasbaroni lo conosce molto bene Gasperini, perché t'ha allenato.
Ho fatto tanti anni con lui nel settore giovanile della Juve, e ho fatto in Serie A con lui 6 mesi a Genoa. Certo, lo conosco bene, molto bene, sì, certo.
E allora anche a livello caratteriale, che cos'è che trasmette ai suoi ragazzi per essere riuscito a far diventare l'Atalanta in questi pochi anni, in questa manciata di anni, la squadra che è diventata?
Ma è un uomo che sa di calcio, ha giocato a calcio, sa di calcio, trasmette, gli piace un certo tipo di calcio, quindi... interviene sempre nei modi giusti, no? Lui piace un certo tipo di calcio, piace gente di qualità, di gamba, insomma un calcio completo. A volte è difficile proporre in determinate situazioni, no? Lui però quest'anno, negli ultimi 2-3 anni all'Atalanta ha fatto cose straordinarie, ma è un grosso conoscitore di calcio, quindi e lo sta dimostrando.
Io volevo ancora farti questa, Andre, sempre legata alla Juventus, perché sappiamo che Sarri è un allenatore molto metodico, un allenatore che ci impiega del tempo a incidere. E io ti chiedo, è un allenatore che secondo te può avere prospettiva alla Juventus, al di là di tutto il dibattito che c'è? Perché sappiamo che alla Juventus vincere, tu lo sai bene perché hai fatto il settore giovanile, vincere è l'unica cosa che conta. Forse magari con lui, fermo restando che per lo scudetto la Juve è nettamente favorita, per vincere qualcos'altro magari ci potrebbe... andare qualcosina in più. Dal tuo punto di vista è l'allenatore giusto, al posto giusto, nel momento giusto?
Ma guarda, l'hai detto tu, alla Juve, io poi sono stato di proprietà della Juve dai 10 anni fino ai 26 anni.
Appunto.
Quindi so. Alla Juve devi vincere, punto. Non, perché è così, perché la storia dice questo, perché la società dice quello, no? Alla Juve non ci si può permettere passi falsi. adesso sono in lotta per lo scudetto e si vedrà in Champions, no? Cosa verrà fuori. È chiaro che c'è bisogno di tempo, no? Però già nel campionato italiano di tempo a disposizione agli allenatori se ne dà sempre meno. E alla Juve devi vincere perché solo così prendi tempo. Non so se mi sono spiegato.
Assolutamente. Andrea Casbarroni, no, prego, concludi pure.
No, intendevo dire, uno prende tempo vincendo e allora sì, sennò diventa complicata la cosa.
Andrea Casbarroni, ti salutiamo, scusami, mi sovrappongo sempre alle tue
il
parole conclusive. Nel tempo tiranno ti dobbiamo salutare ringraziandoti ovviamente davvero per essere stato con noi.
Ciao Andrea, un abbraccio.
Ciao ad Andrea Casbarroni su Radio Bianconera. Ci scrivete: Paolo da Roma la pensa come te, pienamente d'accordo con te per quanto concerne i calci d'angolo. Vanno battuti meglio. Spero che dopo le vicende emerga la verità, le vicende della magistratura emerga la verità anche su Calciopoli. È passato da un argomento all'altro.
Sì, ha fatto una spannung
dal
per
calcio
così
d'angolo
dire.
A Calciopoli.
calcio c'è sempre la radice, dai.
Christian ci scrive: un calo fisico potrebbe anche essere fisiologico dopo uno stop lungo, ma secondo me dipenderà dall'approccio mentale col quale squadra ed allenatore affronteranno le partite da domani fino alla fine. Si rifà invece Christian al sondaggio, ve lo ricordo ancora una volta, degli Sportellers: manterrà la parabola intrapresa, iniziata ecco con le partite di campionato contro il Lecce e il Bologna, la Juve manterrà questa rotta secondo voi da qui fino alla fine del campionato, quindi migliorando le sue prestazioni? 340 5425 324.
Cose di calcio.
No, scusa, ho sentito bene? 36 gradi.
Mamma
oggi,
mia.
Domani devo vedere le previsioni del tempo.
Sarà contento Maurizio Sarri, sarà molto contento che al termine della partita col Genoa l'ha messo in evidenza.
Ma guarda che lui ha un problema col clima comunque. C'è proprio uno di quegli aspetti. Ti ricordi la prima partita di campionato contro la Fiorentina?
Sì, clima, orari, diciamo, delle partite.
Che era
così,
troppo
Sarri.
Caldo, troppo umido. E non so come mai ha questa...
Io lo so. Diciamo che gli rievocano un po' i ricordi del Napoli, no? In cui perse uno scudetto in albergo, ecco, per non evocare i tifosi della Juventus magari un po' ostili nei confronti di Sarri.
Però ce l'ha sempre
però
col
era
clima,
così,
è incredibile,
così, sì.
Maurizio.
Se l'ha presa con l'orario e col clima.
Non ne può nessuno del clima, cioè non è l'unica cosa che neanche la Lega Calcio decide.
Ed è stato un anno in Inghilterra, quindi sul clima, insomma, alziamo le mani Maurizio, meno male che c'è il bel sole.
In Inghilterra fa più fresco, si gioca meglio.
Soprattutto
loro
quella pioggia fitta. Inglese che è molto difficile da sopportare.
Allora,
però comunque
domani,
è stato lì.
Domani ore 17 abbiamo detto. 17-28 gradi, poco nuvoloso. Dice.
Dai, non va percepita, proprio di lusso, però un po' d'umidità.
29.
Dai, magari può tornare utile a Sarri, che dovrà comunque schierare la formazione migliore, perché devi anche tener conto poi che tu giochi la Champions dal 7 agosto, devi ribaltare un risultato, per quanto Lione non si sia allenato, cioè si stia allenando ma non si è allenato dal campionato, è comunque un risultato da ribaltare. E io, Chiara, per la Champions voglio il migliore Cristiano Ronaldo. Magari spremerei un po' meno Cristiano Ronaldo in campionato, ma me lo terrei per quella competizione, perché so che lui in quella competizione non sbaglia mai.
Quanto lo sente il derby Cristiano Ronaldo, che arriva dal Portogallo, che è arrivato
tantissimo,
qui praticamente,
ha segnato sempre
ieri.
Al Toro praticamente, ha segnato l'anno scorso due gol tra andata e ritorno, uno all'andata e uno al ritorno, quello al ritorno spettacolare,
cioè,
di testa allo stadio.
Secondo te Cristiano Ronaldo che cos'è il derby per lo Juventino?
Lo ha capito,
e per
lo ha capito, lo ha capito,
lo
come
capito, ho capito.
È derbirologo.
Senti, parliamo di derby del passato, lo facciamo,
dai,
insieme al nostro ultimo ospite. Adesso devo prendere il posto del direttore con lui.
Ne faccio le veci.
Diamo il benvenuto a Domenico Marocchino. Ciao Domenico.
Ciao Domenico.
Ciao, cambio conveniente per me, per tutti.
Sì, grazie. Lo prendo come un complimento, posso?
Ma è un complimento.
Allora, sono con Luca e mi sono liberata di Antonio, sì, per questo venerdì. Gli ho concesso un weekend lungo, fatto bene?
Fatto benissimo, ogni tanto bisogna anche recuperare, fa bene il fisico, si torna più tonici.
Ecco, allora
parte proprio
bravo.
In
comunque lunedì torna, cioè non temere, non sarà via,
torna.
E adesso provo a fare un po' le domande che ti avrebbe fatto lui. Come viveva il derby Domenico Marocchino? Chi marcava Domenico Marocchino?
Bella
da
questa,
chi si faceva marcare Domenico Marocchino quando giocava
il derby? Chi marcavo è già un po' dura, perché io ero un po'... non mi piaceva molto marcare, però c'è da dire una cosa, che io essendo prima di tutto piemontese,
sì,
e secondo venendo dal settore giovanile della Juventus, quindi c'è, diciamo, era forse anche leggermente più sentito, perché io ho già fatto tutti i derby quando facevo i giovanissimi, gli allievi, la Peretti, la Primavera, c'era già questa rivalità sana, tra virgolette, quindi
sì,
diciamo non era una cosa, e diciamo che per chi viene dal settore giovanile, che diciamo ha fatto tutta la trafila lì, lo sente maggiormente degli altri.
Quindi
gli
ci
altri,
si lega tanto alla squadra nella quale fai il tuo percorso giovanile, anche se poi cambi.
Sì, come Longo, sì, Domenico, come Longo, che di fatto ha fatto tutti
Longo,
i derby giovanili.
Come Longo. Adesso i tempi sono un po' cambiati, perché non penso che Bonucci senta particolarmente la partita con l'Inter, perché è il giovanile dell'Inter. Però diciamo la stracittadina è una cosa che riveste una parte che riveste un significato particolare. A me è successo anche alla Sampdoria, perché la Sampdoria era col Genova, e quindi è una partita che per la città e per il tifoso vuol dire parecchio.
No, io voglio fare il banale, che magari non essere banale, Domenico, però un derby a porte chiuse, cioè sappiamo che il derby ha un suo fascino interno, per carità, però la spinta del pubblico, cioè molti derby, non dico che la Juve, per esempio penso a quello del 2017-2018, anzi 2016-2017, scusami, quando Higuain la recuperò last minute, segnò Ljajic e poi Higuain pareggiò lì, non dico che il gol lo fece il pubblico, però diciamo l'Allianz Stadium influì in quella circostanza, dai.
Beh, sicuramente il pubblico influisce, perché c'è un rapporto di, non so come dire, di complicità tra il tifoso e il giocatore, quindi ovviamente il tifo, però purtroppo bisogna fare le necessità virtù, quindi tifo non tifo sarà una partita diversa, come sono tutte le partite di questo periodo, però riveserà comunque un significato particolare, anche perché in questo periodo finale del campionato i tre punti diventano pesanti, cioè tutti dietro pesanti, sia per la Juve che per il Torino.
Di fatto sì, perché poi il Torino lotta per la salvezza. E Domenico, non so se quello che succede nello spogliatoio rimane nello spogliatoio, lo sappiamo, è così. Però magari qualche
come
aneddoto per derby.
Come in Fight Club.
È sempre così, è sempre così. È una legge netta, scritta col sangue quasi. Però Domenico, ci puoi raccontare qualche aneddoto magari di spogliatoio in un pre-derby, in una settimana
allora,
prima del derby?
Allora, una cosa carina che viene in mente, perché poi cosa succede? Succede che ci sono anche delle amicizie e delle frequentazioni...
Sì,
che sono a prescindere dalla squadra.
Oddio.
Io ero molto amico di Beruato, perché era comunque anche lui canavesano, io sono vercellese, ho giocato nell'Ivrea, piemontese, non so, Ronaldo, e quindi ci si vedeva anche fuori o anche con Dossena o con qualche un altro. E io una volta mi ricordo in un derby Torino-Juve, noi eravamo nello spogliatoio che ci stavamo cambiando, mancava un'ora prima della partita, insomma le solite cose che si fanno nello spogliatoio. A un certo punto bussano, c'era un dirigente del Torino che ha messo la testa dentro e mi guarda, c'è anche a me, mi guarda e mi fa: guarda che c'è Paolo che ti vuole fuori.
Bellissimo.
Sono uscito fuori dallo spogliatoio, c'era lui con due corna a mo' di toro, di cartapesta, e mi faceva i versi del toro, no? nell'antispogliatoio, no? A me è venuto da ridere, sono andato a prendere una maglia della Juve e ho fatto il torero. Questo è stato un riscaldamento prima di un derby, faccio un esempio per dirti, perché c'era un rapporto di amicizia,
certo,
e Paolo era un tipo scherzoso, ecco. Però i derby sono abbastanza rigidi, e io un derby della Juve che non giocavo, fine partita ci sono stati tre o quattro espulsi, Bettega, Furino o altri, insomma, se il derby a volte finisce anche... Allora c'erano le squadre con tanti giocatori che da parecchio tempo che giocavano, quindi che giocavano lì, quindi lo sentivano ancora in un modo diverso.
Bellissima questa cosa qui, no, Chiara? Perché poi lo diciamo prima, al di là del fatto che si arriva lì sul campo, c'è questo anche attestato d'amicizia. Tra l'altro, Beruato è andato ad allenare la Juventus Under 16,
sì,
quindi
sì,
tutto
sì,
torna,
sì,
è tutto un quadretto che si ricompone, Domenico.
Sì, ma no, beh, allora, vabbè, cioè. Sì, anche il figlio mi pare che
sì, anche
lì,
il figlio,
il
esatto,
primo anche, è stato anche Corradini, poi allora c'era tanta gente del settore giovanile, anche del Torino, che giocavano, ecco, quindi
sì, alla fine tutto torna.
Chi era il più temibile quando giocavi tu del Torino in campo?
Ma sai, dietro, beh, più temibile da un certo punto di vista per me era Salvadori, perché era uno che non toccava le fitte, però allora cuoio, perché c'erano tanti che erano bravi, c'era Cuttone, c'era Giacomo Ferri, c'era Benedetti, c'era un sacco di c'era tutti, tanto loro venivano dal Philadelphia, e quindi anche loro avevano una grande tradizione di derby, di attaccamento a, diciamo, alla squadra, insomma c'era anche il settore giovanile, e quindi era molto parecchio sentito. Poi dopo si scherzava. Io quel derby lì sul 2-0 che perdevamo noi, avevamo poi vinto 4-2 sotto cena con Beruato.
Ecco. A posto.
Sì. Beh, se
chi ha pagato?
Chi ha pagato?
Chi pagato? Perde lui, paga.
Ha pagato lui, perché sul 2-0 faceva il furbo e io ho detto, ah, la partita è lunga. Poi è finita 4-2, doppietta di Scirea.
Ah, ecco. Mi pare,
sì. Tanto per dire come erano i liberi di una volta.
Senti,
anche attaccare e far gol. Sì.
Domenico, ovviamente la puntata di oggi è imperniata sulle due squadre di casa, non poteva essere diversamente. Sì. Juve da una parte, Toro dall'altra. Quale, sì, secondo te può essere la partita che sarà da ago della bilancia per la Juventus per aggiudicarsi il campionato? Qualcuno qui ha detto il 20 luglio, quando incontrerà la Lazio. E se ci sarà una partita, un momento decisivo per il Torino, perché nonostante sia tredicesimo, però è a 6 punti, quindi 2 sconfitte,
rischia, eh?
Da quella che potrebbe essere una retrocessione in B. Quale potrebbe essere la chiave di volta per il Toro?
Non c'è. La chiave di volta è la mentalità per poter digerire sia le vittorie che una sconfitta, cercando di dare il massimo. Non è una partita di per sé. Il Napoli, quando 2 anni fa, quando a 2 partite o 3 dalla fine, se non mi ricordo più esattamente, vinse, era davanti alla Juventus e sembrava che il campionato fosse ormai del Napoli, invece poi l'ha perso Firenze, l'ha perso nelle ultime partite, non mi ricordo. Quindi lì sta nella mentalità, nella digestione. La vita è fatta di digerire, di digestione, perché la digestione ti permette di mangiare di nuovo. Quindi anche le partite devi cercare di portarle a casa, ovviamente vincendo, però non esaltando, non demoralizzando di quanto magari capita un imprevisto. È la continuità che permetterà. Ne mancano ancora abbastanza, bisogna cercare di fare più punti possibili. E vale per uno e vale per l'altro. Invece cosa succede? Che la stampa e tutto, quando c'è un risultato, chiedono informazioni, non attuale, sì, adesso siamo sul momento positivo, adesso abbiamo trovato la soluzione, la domenica dopo perdono, magari. Quindi che soluzione hai trovato? Non l'hai trovata, la soluzione sta nella costanza.
La soluzione sta nella costanza, la formula giusta, ti faccio...
Inteso non come ragazza, costanza. Costanza.
Certo, sì, costanza.
No, per
come
quello
sostantivo.
Di ragazza uno può averne anche più di una eventualmente.
E certo.
Ognuno pensi per sé.
Domenico l'ha messa a segno. Ma io volevo chiederti una cosa, Domenico: che cosa ne pensi di questa Juventus post lockdown dal tuo punto di vista? Perché quando è arrivato Arthur, sai il giochino, no? Tutti si mettono a pensare che posto potrebbe prendere Arthur in questo scacchiere tattico. Io ti chiedo, la Juventus, per come l'hai vista strutturata, come accoglierà Arthur in campo, intendo, ovviamente, sicuramente faranno una grande conferenza e una grande accoglienza per il giocatore.
Ma sai, i giocatori sono abituati a queste situazioni, quindi su di loro, per quanto riguarda il discorso di atteggiamento, di rapporto normale, non ci sono problemi. Bisogna vedere poi in campo cosa succede, bisogna vedere il grado di... Adesso la Juventus piace, ce lo conosciamo molto bene, sappiamo che quando un giocatore arriva ci vuole un po' di tempo perché prenda... insomma, che riesca a capire come funzionano certi meccanismi, che si adatti, e quindi bisognerà vedere. Ecco, il problema sarà il lavoro per adattare un giocatore nuovo in una squadra che cui non ha mai giocato.
Un derby che si gioca alle 17:15 di sabato 4 luglio.
Mamma mia.
Maurizio Sarri non gradisce l'orario. Penso che meno di lui calciatori, forse, che ha la lunga su quelli che corrono.
Certo, non... purtroppo l'ho detto prima, bisogna fare di necessità virtù, questo è il discorso, se finiranno in fretta i giocatori avranno anche poco tempo per pensare al prossimo campionato, e quindi sarà tutto
un continuo, diciamo. Hanno fatto le vacanze quest'anno in casa, hanno risparmiato, guadagnano poco, almeno hanno fatto le vacanze a casa loro.
Sì, però
dai,
è quello il fatto che
hanno ottimizzato,
hanno fatto il gruzzoletto per andare poi l'anno prossimo in Riviera Romagnola,
hanno
in Liguria.
Forse anche qualcosa in più, forse anche qualcosa in più. Però tornando proprio al campo, Domenico, io ti voglio chiedere, insomma, io la penso così: giocatori da, cioè ci sono giocatori da derby e giocatori magari che stanno in forma in quel momento. E Gonzalo Higuaín è un giocatore da derby, ha segnato gol troppo pesanti al Toro. Adesso sta benissimo Dybala, si trova alla perfezione con Ronaldo, con Bernardeschi c'è equilibrio. Dimmi che cosa vuoi, però il derby è una partita a sé. Io non riesco a non pensare a un derby senza Gonzalo Higuaín. Detto con tutta onestà,
la partita dura 90 minuti e ci saranno, l'allenatore saprà scegliere anche in funzione di un po' di turni di riposo, anche perché giocando ogni tre giorni bisognerà anche, diciamo, mentalmente e fisicamente recuperare qualcosina o cambiando formazione o anche utilizzando dei cambi, giocando un tempo, utilizzando dei cambi. Ma la cosa che mi piace più, a parte Higuaín, è il fatto che spero che si continui a puntare anche su Bernardeschi come centrocampista, come interno, perché lo può fare, è anche bene.
Domenico, noi ti salutiamo, grazie come sempre. Grazie. Torna,
lo faccio, ciao Domenico.
Lo facciamo tornare, Antonio, sì, per lunedì.
Teniamolo là. Mandiamo
no.
Baglia, teniamolo là.
Va bene. Invece temo che lunedì lo ritroverai quando ti richiameremo per commentare insieme questo derby. Grazie, Domenico Marocchino. Alla prossima, buon weekend.
Ciao.
E noi siamo in chiusura. Grazie a te, Luca Cavallero.
Grazie a te.
Grazie a Ivi in regia, a tutti quanti voi. Adesso, terzo tempo. Vi ricordo che per chi ci segue sul canale 68 su Boom Channel ci ritrovate domani sabato con tutta la Juve che vuoi con Dario Ghiringhelli e poi domenica con Colpo Gobbo. Invece tutta la programmazione di Radio Bianconera prosegue su radiobianconera.com, sulla nostra applicazione, sul bouquet di Sport Italia, in diretta su Facebook. Siamo ovunque. Adesso terzo tempo, buon weekend a tutti, buon derby, ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.